Laser.
Sono soltanto disgrazie le poche notizie di cui ci hanno lasciato memoria i nostri vecchi. Come a Fontana, dove su un masso di frana ci trovi scolpito un Gesù Maria da non sapere se sia preghiera o imprecazione. Quella volta ai nostri vecchi non rimase il fiato di dire altro. Plinio Martini, Il fondo del sacco.
Se fece quella par bassa che deriva da sotto lì.
Ma se metti che scendono.
No, speri che lo mi angi.
E quello.
No, ma se so qualcosa fa di me.
Grazie.
Quello che segue è un piccolo diario sonoro dei primi giorni della tragedia in Valle Maggia, con la Bavona e la Lavizzara segnate dalla disgrazia, dalle frane, dai morti. Sono arrivata a Pontebrolla verso le 7 del mattino del 30 giugno, dopo che verso le 5 in redazione erano arrivati i primi segnali che qualcosa era successo e non era qualcosa di bello. Verso le 10 ho raggiunto il primo punto raggiungibile, i Ronchini di Aurigeno, dove il comune di Maggia aveva predisposto il centro di comando.
Allora, abbiamo chiamato, però purtroppo non erano disponibili per venire da noi quella sera stessa. Abbiamo chiamato i pompieri, solo che appunto gli elicotteri no, perché pioveva troppo, le strade ne erano inaccessibili. E l'unica cosa che ci hanno detto è: prendete i bambini, li portate tutti al primo piano, dal primo piano in su, che lì è sicuro.
A Cevio la Maggia ha spazzato via il ponte Visletto, una parte almeno, tanto però da rendere separata e irraggiungibile via terra la parte alta dalla parte bassa della valle, tagliata in due in silenzio, perché la comunicazione, ogni comunicazione, anche la radio, dalle 3 di notte o forse prima non ci sono state più. Gli elicotteri hanno preso a volare e a portar giù la gente. A Mogno c'era una colonia con 60 bambini e la voce che abbiamo sentito era di una giovane monitrice. Al piano di Peccia c'era un torneo di calcio con 300 persone almeno. Si sono salvate quasi tutte per un amen, perché la frana è scesa anche lì, a pochi metri dal capannone.
Giusto la mezzia, perché l'ha portata giù con la rega, perché non dà la ca e è abbastanza sotto shock.
Dove?
A Pian da Peccia.
Ah, Pian da Peccia. Ecco, appunto, lei mi diceva è qui ai Ronchini perché sta aspettando notizie.
I familiari, sì. Perché io ho sulla mamma che abita al piano di Peccia, il fratello anche, però ho sul figlio che era suo a giocare al torneo. Per voci sentite pare che stiano tutti bene, che nessuno è ferito e stanno solo organizzando, ci vorrà tempo per organizzare i trasporti.
Perché non sa niente di quando possono arrivare?
Le linee telefoniche sono completamente tagliate, acqua potabile non ne hanno, corrente non ne hanno, ma anche loro saranno nella nostra situazione, vedranno solo il momento di prendere il primo elicottero e scendere.
La sua zia è
potuta... Perché l'hanno portata giù con la rega perché era abbastanza sotto shock, per via che è stata inondata la casa, la strada è andata, il ponte vicino alla casa è andato, sono riusciti appena con mio zio appena a scappare in tempo. Andata da mia mamma che ha il paese dopo e la casa un po' discosta, un po' in cima alla collina.
E quindi hanno aspettato lì?
E sono ancora lì tuttora, presumo, però non riesco a mettermi in contatto in nessuna maniera.
Siamo qui ai Ronchini di Aurigeno, siete arrivati in elicottero dopo una nottata non proprio facilissima.
Sì, esatto. Ieri sera, comunque, dopo che abbiamo messo i bambini a letto, ogni tanto saltava la luce, c'era un temporale molto brutto fuori con fulmini e poi abbiamo visto che i telefoni non prendevano, non caricavano e abbiamo guardato fuori dalla finestra, era tutto cerchiato d'acqua, tutta la colonia. E poi però è cominciata ad entrare acqua dalla cucina, sul salone.
E poi avete atteso questa mattina?
Sì.
Eravate comunque in contatto? Siete riusciti ad avere un contatto telefonico?
No.
Niente?
Non c'era saltato. Nulla.
Abbiamo dormito, stamattina ci siamo svegliati presto ed è arrivato l'elicottero.
Infatti le valigie sono rimaste ancora tutto là, solo beni necessari.
E siete riusciti a gestire, immagino, anche i bambini?
Ma i bambini dormivano tutti, tranne un paio che avevano la febbre, stavano già male, e allora erano rimasti con noi, e poi li abbiamo messi a dormire nelle camere degli animatori al primo piano. Poi degli altri animatori sono usciti fuori nell'acqua per cercare di tappare dei buchi, per fare entrare il meno possibile, perché comunque nella cucina per entrare si era spaccato crepe, non crepe, e alla fine sono riuscita a rallentare di molto. E poi dal primo piano in su comunque era tutto a posto.
E poi quando avete saputo che sarebbe arrivato l'elicottero?
La mattina.
Non sapevamo niente, infatti noi. Sì. Tipo 50 bambini e più o meno un po' meno di 20 animatori.
Sì. E lei, la mamma, immagino,
sì,
che per lei...
Lei è stata... Abbiamo iniziato a chiamare lì in colonia, alla fine ho chiamato in polizia e ci hanno detto che l'elicottero stanotte ha sorvolato lì a Mogno e non era successo nulla di grave e i bambini venivano evacuati con l'elicottero.
Avete vissuto un'avventura voi,
sì,
nella colonia di Mogno, giusto?
In aereo.
In aereo. Per fortuna che la prendono così.
C'era il diluvio.
Sì, molto.
Cosa, diluviava?
Sì, a un certo punto, alla mattina, ha diluviato circa le 2. E dopo, tipo, il fiume era alzato tanto, le strade tutte lagate e sono stati distrutti 2 ponti.
Sì, dopo vi hanno detto di prepararvi questa mattina?
Sì, però... Ma io sono stata avvisata del mio... Perché al telefono? È meglio così, perché le linee di comunicazione col Mogno erano... Fine, è andato tutto bene.
Il primo comunicato di polizia arriva in mattinata e dice che ci sono state vittime. 3. Saliranno a 8 con 3 ancora dispersi.
Allora, io ero a Roseto, verso mezzanotte e un quarto ho cominciato a tremare tutta la casa e per un 7-8 minuti di sicuro, e c'era la mia compagna con me e pensavo, mai pensavo, fra un momento qualcosa qui o crolla la casa o così, invece si è fermato tutto. Sono andato fuori da casa, sono andato giù, visto che si creava un lago enorme giù al fiume che era bloccato, c'era una serra, e ho chiamato immediatamente mio zio e mio cugino di salire, io ho la casa più in alto, e dopodiché ci siamo messi in contatto con la polizia, con i pompieri di Cavernio.
Perché
per bloccare.
C'era ancora comunicazione allora in c'era, quel momento?
Sì, perché la prima frana è venuta a Roseto, abbiamo ancora avuto un'ora e mezza, ci siamo sentiti diverse volte per bloccare la Valle Baona, perché se questo lago fosse partito di colpo avrebbe spazzato via il paese di Bignasco e magari anche il Cavernio, quindi bisognava immediatamente avvisare. Dopodiché è arrivata l'indicazione che a Fontana era capitato qualcosa, poi non abbiamo più saputo nulla fino al giorno dopo.
Ecco, vice sindaco di Maggia.
Una giornata terribile per la Valle Maggia, soprattutto poi la frana in Bavona, 2 vittime, 1 disperso. A livello comunale voi cosa potete dirci rispetto a quello che è accaduto?
Ah, prima di tutto un sentimento di solidarietà per gli amici dell'alta valle e della media valle. Qui a Ronchini abbiamo allestito un centro di coordinamento dei soccorsi. Come municipio di Maggia siamo stati toccati marginalmente, con qualche infrastruttura come una passerella di velta, un ponte messo in sicurezza precauzionalmente, però niente di gravissimo. Molta apprensione per gli amici che erano in alta valle, per gli eventi che erano stati programmati, e quindi profonda tristezza, spavento e adesso tantissima solidarietà. Quello che potremo fare per aiutarli lo faremo.
Certo, una valle appunto spaccata in 2 perché il ponte è stato spazzato via, almeno una parte, quindi in questo momento il transito così è interrotto. Dall'altra parte appunto del ponte voi avete notizie di qual è la situazione e qual è stata anche?
Pochissime notizie, infatti ci siamo accorti di come siamo potenzialmente fragili, basta una panne alle comunicazioni e non si sa più niente. Abbiamo notizie sporadiche da da fonti private così, ma ufficialmente non sappiamo niente, non abbiamo contatto con le autorità dell'Alta Valle e della Media Valle, e quindi siamo anche noi un po', stiamo aspettando notizie e speriamo che vengano ripristinate al più presto le comunicazioni.
Certo, anche perché questo appunto permette una serie di contatti che non ci sono. Vi risultano appunto persone in questo momento di cui si è perso totalmente il contatto, che magari erano dall'altra parte?
Non ci risulta, a parte un confermato disperso, che però adesso io personalmente non ho più avuto aggiornamenti, non ci risultano persone senza notizie, però è vero che non possiamo affermarlo con certezza, ci sono molti alpi, molti rustici discosti, e lì loro possono soltanto entrare in qualche canale radio oppure recarsi al nucleo più vicino, speriamo lo facciano. Che comunque è drammatica dal punto di vista, io ho visto la bavona, è veramente una squarciata e fa veramente male al cuore, anche la lavizzara, veramente si rimane senza parole e poteva andare anche molto peggio in termini di vite umane, quindi c'è questo sentimento di tristezza ma anche di gratitudine, una sorta di gratitudine per quello che abbiamo solo sfiorato. C'erano degli assembramenti con centinaia di persone e lì non è successo niente, e quindi questo nella drammaticità è un piccolo sollievo.
Nelle sezioni di Aurigeno e Ronchini.
Ecco, siamo qui nei pressi del ponte che questa notte è venuto giù. Lei abita qui?
Sì, abito qui a 100 metri. Verso le 3 di mattina abbiamo sentito un elicottero, pensavamo che era la Lega, siamo usciti a vedere, abbiamo visto le luci sul ponte della polizia e ci siamo informati, ci hanno detto che il ponte era caduto e poi niente, abbiamo aspettato verso le 4, ci hanno detto che era meglio che andavamo a Locarno a vedere, siamo scesi a Locarno e fino alle 8:30 siamo ritornati, adesso vediamo il disastro che c'è, è triste. Ci hanno detto che la strada era libera, ci andava tranquillamente, siamo andati tranquillamente fino a Locarno e abbiamo aspettato, poi siamo risaliti.
Il fiume fa un po' paura ancora adesso, ma chissà com'era stamattina.
Ma stamattina era alto, però diciamo alto, gli è successo che era così alto già un paio di volte, ma proprio il ponte che faceva paura, che non sapevano bene cosa succedeva, e ci hanno detto che era meglio partire, non ci hanno obbligati, ma ci hanno detto che era meglio di partire.
Quindi adesso la valle è spaccata a metà, lei ha qualcuno di là che magari non riesce a sentire o perché so che non vanno le comunicazioni?
Abbiamo ho la cognata che è a Fuso, ma non riusciamo a sentirlo, però stamattina dicevano che non potevano passare perché cercavano ancora i 3 dispersi che sono in Rovana.
In Bavona.
In Bavona, scusi, sì, Bavona, sì.
E li hanno trovati, purtroppo.
Purtroppo sì, è triste.
La metà che non è caduta il pilone e quindi si è abbassata così, no? Non è più cavere.
La frana? Ho sentito la casa che tremava, però le ho detto lui, guarda che c'è terremoto, però era la frana che veniva giù.
E siete scesi adesso con l'elicottero?
Sì, sì, sì. E no, mi dispiace perché dicono che c'è gente che non lo trovano.
E voi avete potuto parlare con qualcuno stamattina, Foroglio?
Sì, certo.
E vicini?
Gli abitanti.
E vicini ci hanno chiamato, non sapevamo. Sentevo l'elicottero, pensavo che era nella valle più su.
E voi come avete fatto a capire che c'era l'elicottero? Perché la comunicazione era saltata, vero?
Lo sentivo in giro. Sì, lo sentivo in giro. No, è andata via ieri sera, verso le 10 così.
Il 1 luglio torniamo ai Ronchini di Aurigeno. Le comunicazioni da Cevio in su sono ancora interrotte. Troviamo un giovane che ha 2 cascine a Fontana, in Val Bavona. Chi l'ha vista dall'alto dice che è una frana dalle dimensioni immense. Lui vuole vederla con i suoi occhi e si lascia accompagnare. Entriamo, e non l'ha fatto ancora nessuno, a piedi da Cavernio. Questo è il reportage che è passato la sera del 1 luglio nel programma 6 di sera.
Qua queste sono delle prime case di San Gia Fontana.
Prime case della frazione di Fontana, ci troviamo
sopra quello che è stata la frana, sopra il primo pezzo che riusciamo a vedere della frana, ed è già enorme. Un paio di centinaia di metri di estensione, laggiù in fondo si vede la ruota di un'auto senza il resto del veicolo, quindi la dice lunga sulla potenza di quello che è successo. Ci sono sassi grandi come case, dove una volta c'era bosco, dove c'erano prati, dove c'erano case. E tra poco arriviamo su, diciamo, il culmine, la parte più alta, da dove potremo avere una visione un po' più globale di quello che è successo, ma già qui mi sento un puntino nel niente, perché è veramente enorme come estensione.
Camminiamo su massi grandi come case. È vero quel che dice questo giovane di Cavernio, che abbiamo incontrato questa mattina presto ai ronchini di Aurigeno, e dopo un po' ci ha detto: salgo su, vado a vedere cosa è rimasto delle mie cascine a Fontana, se vuoi seguimi. Il patto è che non si dica in radio il suo nome, non vuole. Imbocchiamo la strada della Bavona dopo un passaggio rubato da Cevio a Cavernio. Poi ci incamminiamo. A destra si andrebbe in Lavizzara, noi andiamo a sinistra, imbocchiamo la Bavona.
Adesso siamo arrivati alla prima frazione della Valle Bavona, dove abbiamo le prime vere e proprie tracce del disastro. Ci sono vari materiali sulla strada, parte della strada è stata erosa e si intravede già un po' tutto quello che è il disastro che è stato lasciato dalle piogge di questi giorni. Di solito il letto del fiume era largo la metà di quello che è ora, l'isolotto c'è sempre stato, solo che gran parte dell'acqua passava oltre l'isolotto e da questo lato solo un piccolo rigagno. Ora invece il fiume si è preso buona parte di questo lato della valle, del terreno, fino chiaramente alla strada.
Non è un inizio brusco, in giro non c'è nessuno, si cammina bene nonostante i detriti, e però si sente che è un luogo che ne ha di cose da dire. È anche iniziato a piovere, proseguiamo in silenzio col fiume che è l'unico rumore reale, continuo.
Ecco, qui i segni sono già più visibili, vero?
Sì, si comincia a intravedere quello che è la frana vera e propria, la strada è già parzialmente coperta e quello che si vede più in alto è proprio l'asfalto distrutto della strada, accartocciato, con sopra, a monte, salendo verso la valle, l'inizio del mucchio di detriti lasciato dalla frana scesa a Fontana.
E qui quanto lontani siamo da Fontana?
Qualche centinaio di metri, 500 metri forse, massimo un chilometro a piedi siamo al paese di Fontana. L'asfalto non pensavo potesse rompersi così, non che sia un esperto per carità, però veramente accartocciato come se fosse carta stagnola. Impressionante, impressionante.
E poi la vedi la disgrazia che prende la forma delle vite che si sono perse e di questo niente che si spalanca davanti e che sfigura la valle.
È impressionante vedere fino a che altezza sul fianco della valle è arrivata l'acqua, che ha distrutto, portato via tutto quello che erano alberi, terra, rocce, mobili, e ha lasciato solo la roccia nuda, ma per decine di metri sul fianco della montagna. È un buon indice sulla potenza dell'acqua quando è scesa.
Che effetto ti fa? Che conosci
Non un bel effetto. Non è un bel effetto perché qua è letteralmente stata sconvolta la forma del fondovalle. Qui prima c'era bosco, poi spianava, c'era il passaggio della strada, qua sotto da qualche parte doveva esserci il ponte, poi riprendeva il bosco, adesso è solo un mucchio di rocce massi buttati là. Il fiume anche è stato spostato verso l'altro lato della valle, è stato deviato dalla montagna di detriti.
Se alzi di poco lo sguardo c'è come una feritoia in verticale, uno squarcio in mezzo alla montagna da dove sabato notte tutto è sceso. Ha ragione ancora lui, ci si sente come puntini, ci si sente niente. Lui, il nostro giovane accompagnatore, prosegue verso Roseto, deve scavalcare ancora massi e attraversare l'acqua, va di là a controllare le sue cascine. Io torno giù verso Cavernio, quasi in colpa di camminare sopra questi massi che si sono portati via le vite e il resto. Il 4 luglio l'attraversamento della Maggia all'altezza del ponte Visletto a Cevio è ancora vietato. La valle è ancora divisa. C'è la passerella pedonale utilizzata dalla polizia, dai soccorritori e da chi ne ha urgenza. La comunicazione però è tornata. Entro in Lavizzara oggi, su fino al piano di Peccia, accompagnata dalla gente di lì.
Adesso vedo se l'è migliorata un po' in avanti un tocchettino. Ci vanno fino a Prato, perché ora mia entra il ciacchi che lavora.
Siamo entrati in valle con gli occhi di chi la abita, per farcela raccontare ancora e ancora, per farci dire cosa c'era qui prima che arrivasse il fango e che odore aveva la notte che ha cambiato la Bavona e la Lavizzara.
La veniva giù dalla strada.
Che ponte. E la pista da Gaz, la pista non è bella.
Praticamente la esiste. Eh sì, no, se vediamo qua pare che non è successo niente, ma fra un chilometro o due vedrete un po' com'è la situazione.
Non ci sono trasporti da Cavernio in su, ma basta un saluto, una frase di inciampo e ti dicono e dai, se hai bisogno ti porto io.
Salve, può dire un andacun? Grazie. Oh, che gentile. Scusa,
fuori dal finestrino sono alberi venuti giù e operai lungo la strada mangiata per metà dall'acqua.
Sono rimasto molto colpito perché io sono nato e cresciuto a Peccia e praticamente sono arrivato a Prato era irriconoscibile.
Da Cevio al piano di Peccia sono circa 16 chilometri, 600 metri circa di dislivello. Siamo quasi su e più si sale, meno si parla. Arrivando vediamo tutte le auto abbandonate la sera del torneo, sono ancora lì, forse un centinaio, subito a destra della colata di pietre e poi c'è qualche operaio. Quando arriviamo su c'è anche chi è stato sfollato ed è venuto a controllare la casa.
In casa, ero a dormire e verso le 3 sento una persona che mi chiama Piera e vado in terrazza e il contadino che ha la stalla là e mi dice mi raccomando non uscire di casa, non aprire le porte perché sta succedendo il finimondo, mi raccomando e io sentivo rumori, sentivo piovere, sentivo i lampi però non sono uscita di casa per vedere, quindi niente, la mattina quando si è fatto chiaro ho visto.
Quello è là in fondo, se lei prosegue da questa parte c'è una grande frana e oltre qui.
Avevo tutte le porte bloccate, quindi non potevo uscire, non avevo, potevo solo affacciarmi alle finestre in alto per vedere. E poi alla domenica sera appunto ho messo una scala qui dietro casa, cioè mio figlio mi ha messo una scala che è venuto alla domenica mattina e siamo partiti con l'elicottero verso le 7, alla sera alle 7 che sono venuti.
C'è anche Lavanda Dadò, sindaca di Cevio, che è venuta per la prima volta al piano di Peccia.
Oggi con Fiorenzo ho voluto venire a vedere la Valle Lavizzara. E constatiamo la stessa devastazione e poi soprattutto ci dà un grande peso ancora pensare alle vittime dispersi e chi ha visto persone andare via col fiume, sono persone in questo momento devastate, chi ha perso tutto.
Rientriamo, rimbocchiamo questa strada stretta, un imbuto fatto di curve e una volta sicuramente di fatiche. Torniamo giù nello stesso modo, con chi passa di lì ti vede e si ferma.
Grazie.